Appunto, eccoci in collegamento in diretta in questa lunga maratona in solidarietà agli imputati e alle imputate del Brennero, in diretta con una compagna dal Trentino. Ci senti?
Sì.
Benvenuta in Radio Blackout. E abbiamo appunto appena fatto una lunga diretta di approfondimento con uno dei tanti imputati del processo del Brennero, che in cui abbiamo appunto parlato del capo di imputazione di devastazione e saccheggio, del blocco stradale e appunto di come si è un po' svolta dal primo grado al secondo fino a, appunto, a che cosa potrebbe succedere domani in Cassazione, quindi un po' di quella parte lì giuridica. E ci interessava adesso cercare di dare uno sguardo con te a un po' le motivazioni che politiche, il quadro politico all'interno di cui si è svolto quel corteo. Appunto, abbiamo accennato di qual era la situazione in frontiera, cosa stava succedendo in merito ai respingimenti nei treni che appunto arrivavano da quella che veniva e viene definita la rotta balcanica, di quello che era il progetto del muro. E però ci interessa sarebbe approfondire un po' con te le motivazioni politiche di quella chiamata e di come nella lettura politica che viene data nel contesto attuale di oggi, con la guerra e con il genocidio in corso a Gaza, di come appunto si possono iniziare a fare dei collegamenti tematici che riportino la forza della chiamata di lotta del 2016 con le lotte contro la frontiera, la guerra e la costruzione del nemico interno oggi.
Allora, grazie mille per averci chiesto questo contributo.
Grazie a te.
Allora, ci sono diversi piani di cui si può parlare, insomma, di questo argomento. Ovviamente c'è un piano proprio fattuale, che è quello che appunto stavi accennando, cioè della situazione in frontiera. Appunto nel 2015 c'era stato un boom delle richieste di asilo e quindi la situazione era veramente pressante, diciamo, per quello che riguarda le frontiere europee. Ai tempi, insomma, non erano stati fatti ancora gli accordi con la Turchia, quindi la rotta balcanica, come dicevi, era quella preferita, quindi quella mediterranea, diciamo, appunto in mare. Per fortuna non era quella più intrapresa, anche se comunque di morti ce n'erano tante. Appunto, parlavi dei controlli lungo la linea ferroviaria, quell'anno lì furono 4 le persone che morirono nel tentativo di arrivare a Brennero di notte, quindi camminando lungo i binari travolte da un treno. Quindi c'era un'analisi di quello che è il ruolo delle frontiere, e quindi sia da un punto di vista appunto di contenimento di quella che è l'esigenza di tutte queste persone che vivono in territori che sono devastati dalla guerra o da devastazioni ambientali, o anche semplicemente in cui si fa fatica a sopravvivere a causa di quella che è una politica per lo più occidentale, diciamo, di saccheggio e di rapina nei confronti di territori che vengono trattati tutt'oggi come delle colonie. E d'altra parte c'era anche l'analisi di quello che è il ruolo nell'economia interna degli immigrati, degli immigrati senza permesso di soggiorno, nel senso che comunque sono un elemento fondamentale dell'economia occidentale, in particolare di quella italiana. Basta pensare all'agricoltura in Sud Italia, ma sono anche un elemento di ricatto nei confronti dei lavoratori che hanno, insomma, il diritto di stare formalmente in questo territorio, perché sono comunque una manodopera super ricattabile che può essere pagata molto meno, e questo ovviamente viene usato in alcuni settori, appunto l'agricoltura, l'edilizia in particolare. Quindi c'era un'analisi appunto di cosa lo Stato ne fa, insomma, di queste vite umane, come le sfrutta, e dall'altra c'era un'esigenza anche proprio etica, nel senso che oggi magari con la situazione in cui ci troviamo l'idea di indignarsi particolarmente, di sentirsi toccati in maniera così forte per la costruzione di un muro alla frontiera, può sembrare un po' naif, perché è chiaro che appunto viviamo in un presente che è molto, in cui i muri sono molto più presenti, sono molto più pervasivi, però in quel momento c'era sembrato qualcosa di inaccettabile, e soprattutto noi eravamo, diciamo, i compagni più vicini al Brennero, anche se appunto si trova a più di 130 km da Trento, dal Trentino, e quindi abbiamo sentito come necessario l'esigenza, insomma, di far capire che per noi questa cosa era inaccettabile. E secondo me una delle cose importanti, diciamo, forse l'angolo di attacco che è stato scelto, non solo il giorno del corteo, in cui appunto l'obiettivo era bloccare la ferrovia e l'autostrada, ma in generale lungo tutta quella mobilitazione, è stato quello di dire: se non passano le persone, non passano neanche le merci, cioè di cercare di cogliere il punto debole, diciamo, di questa operazione, che è appunto il fatto che il Brennero è uno snodo logistico fondamentale per il passaggio delle merci, e quindi cercare di, in un'ottica proprio di sabotaggio, di provare a colpire in quel punto lì, anche perché ovviamente la costruzione di un muro in un luogo così lontano da dove viviamo era qualcosa a cui era molto difficile opporsi. E d'altra parte, secondo me, c'è un piano, insomma, di analisi proprio, che oggi risulta ancora più evidente. Cioè, ricordiamo che c'erano stati gli attacchi insomma a Parigi e a Bruxelles pochi mesi prima del corteo, e si stava iniziando a parlare, già ne parlavamo da anni, però iniziava a diventare evidente quanto la guerra tornasse indietro, diciamo. E ad oggi la guerra, come abbiamo scritto nell'introduzione dell'opuscolo, è l'orizzonte storico-sociale in cui ci collochiamo, nel senso che appunto ricordiamo come è stata gestita l'emergenza Covid, quella che è la situazione in Ucraina, col tentativo proprio di arruolarci tra le fila della NATO, e poi appunto la situazione in pieno massacro a Gaza. E appunto da questo punto di vista alcuni compagni, insomma, hanno scelto di parlare da un po' di tempo del concetto di società dei varchi. Il varco, lo sappiamo tutti, è una porta all'interno di un muro, di una barriera, che si può attraversare solo avendo le carte giuste, i documenti giusti. E mentre diciamo, una volta questa cosa si riferiva più esplicitamente a quelle che erano le frontiere esterne, diciamo, dell'Unione Europea, con l'emergenza Covid abbiamo capito quanto questa cosa possa diventare pervasiva, e quanto la tecnologia abbia un ruolo fondamentale all'interno di questa situazione. E appunto ci siamo vissuti tutti la situazione del Green Pass, dell'uso del QR code, ma l'accesso alle smart city sarà sempre più condizionato a tutta una serie di requisiti, e appunto lo viviamo tutti, la tecnologia diventa sempre più prevalente dal punto di vista del controllo e proprio del disciplinamento sociale dei luoghi in cui viviamo, insomma, anche nel lavoro e così. E poi appunto questa, come dicevo prima, questa questione tocca sempre più persone che non sono la solita, diciamo, tradizionale umanità di scarto del capitalismo, ma tocca sempre di più anche noi cittadini, diciamo, di prima classe di questo mondo. E quindi appunto in quel momento lì magari poteva non essere così esplicito, ma oggi il nesso che c'è tra guerra, sviluppo tecnologico, saccheggio coloniale e immigrazione, quindi quello che torna poi anche, ci torna indietro in termini di persone che arrivano in Europa, è chiaramente evidente. C'è poi l'ultimo piano, poi appunto mi fermo, che è quello del come ci si pone rispetto a qualcosa che riteniamo inaccettabile. Noi in quella situazione lì abbiamo scelto di metterci in gioco in prima persona, sia appunto facendo delle cose che c'erano più facili e più perché vicine a casa, appunto blocchi stradali, blocchi dell'autostrada, blocchi delle ferrovie, informazione, ci sono stati dei sabotaggi delle linee ferroviarie, però soprattutto nella scelta di fare un corteo al Brennero. Il Brennero non è il luogo ideale per fare un corteo, per chi voleva essere, ed era esplicitamente, insomma, anche nelle presentazioni combattivo. Proprio nella presentazione a Torino era stato definito il trappolone, e il numero di imputati di questi tre processi, che diciamo appunto 63 imputati per i due filoni diciamo italiani e 8-10 persone, ora non ricordo, per il filone austriaco-tedesco, sono quasi 150 persone, che è diciamo un quarto probabilmente delle persone che sono venute al corteo ha subito un processo per appunto quella giornata. Quindi è stata proprio una scelta diciamo di buttare letteralmente il cuore oltre gli ostacoli, e questo ci ha anche impegnato in fare presentazioni in diversi posti, perché per noi era molto importante che chi veniva sapesse insomma di qual era la situazione, ecco, perché appunto a Brennero, per chi non lo sapesse, ci si poteva arrivare solo in macchina o in treno, e si poteva andare via solo in macchina o in treno, e questo è anche uno dei motivi per cui ci sono state così tante identificazioni, ecco, riguardo al corteo.
Certo, insomma, vabbè, noi ovviamente da questo lato dei microfoni non possiamo che appunto essere d'accordo sul mettersi in mezzo rispetto alle robe inaccettabili. Giusto pochi giorni fa ci siamo fatti brutalmente pestare per cercare di evitare che un nostro compagno fosse portato in un CPR, quindi non possiamo che appunto portare solidarietà a chi cerca di mettersi in mezzo nella normalizzazione del razzismo sistemico e sistematico.
Secondo me ce la siamo battuta, però
vabbè, ognuno ha la sua visione di quel momento. Comunque, quindi non possiamo che portare appunto un po' di solidarietà per quanto valga da questi lati del microfono, e sì, comunque ricordare che quello che dicevi tu, che effettivamente forse oggi sembra normale in qualche modo che ci siano dei muri, e questo è appunto da problematizzare e in qualche modo situare nella cornice di tempo, cioè nella cornice sia del temporale che di senso politico in cui dell'analisi del reale, per cui cercare di scomporre la normalizzazione che si dà delle frontiere, dei muri e via dicendo, e ricordare che appunto i muri, le posti lungo le frontiere e appunto la parcellizzazione della violenza delle frontiere, del razzismo istituzionale, sono comunque sempre delle cose inaccettabili che continuiamo a ricordare, si compongono di tanti piccoli elementi che fanno sembrare la macchina appunto della repressione, dell'espulsione, della detenzione e del razzismo sistemico come inattaccabile e in qualche modo quindi normale, no? Tra virgolette, mentre scomporla, mostrare i piccoli pezzi di cui si compone, come dire, rende anche aperte le possibilità creative di immaginare delle forme di conflittualità e di lotte, di solidarietà contro tutto questo apparato. Quindi su questo appunto massima solidarietà da questi microfoni, e quello che ci dici tra l'altro risuona interessante nel cercare di sciogliere, come dire, i nessi tematici, nel ricollegare i fatti del 2016 con quello che accade oggi e quindi rinquadrarlo nella cornice di senso anche geopolitica di quello che sta succedendo oggi. Quindi da un lato quello che ricordavi sulla questione economica, no? Mi sembra che anche questo tentativo di mettersi in mezzo con come dire un chiarimento teorico sul fatto che se non passano le persone non passano neanche le merci, in qualche modo lascia sotto traccia la volontà di rimarcare il nesso economico molto potente che lega appunto le forme di gestione dei flussi migratori con invece il lascia passare sulle merci. Quindi tutto quel discorso che facevi tu, quindi di come il capitale capitalismo poi succhi come dire, dal sangue del proletariato e del sottoproletariato razzializzato linfa vitale per mantenersi appunto in una specie di equilibrio a bordo appunto di quella che di fatto è una crisi del sistema capitalistico. E quindi questa cosa appunto anche rispetto all'espulsione ai centri detentivi l'abbiamo sottolineata varie volte e vale la pena appunto farlo ancora, nel senso che da un lato sicuramente quello che, di cui parlavi tu, cioè il ricatto del permesso di soggiorno, è sicuramente un modo attraverso cui si crea il doppio ricatto da un lato al proletariato che lavora con i documenti e dall'altro lato a proletariato e sottoproletariato che viene sfruttato senza documenti. E poi tutta l'eccedenza di appunto questa macchina di ricattabilità e gioco al ribasso sul pagamento salariale si va appunto esprimendo nel suo culmine finale nell'utilizzo dei corpi appunto delle persone in viaggio per trarne profitto come se fossero merci, quindi per gli enti gestori dei centri di detenzione, dei CPR, e per gli accordi bilaterali tipo le deportazioni con i voli charter in Tunisia. Quindi forse appunto mi sembra molto interessante questo sguardo qui, e poi appunto tutto quello che raccontavi rispetto al tentativo di bloccare e di ricollegare questa questione delle frontiere con quello della guerra ricorda anche un po' le iniziative che sono state fatte in questi ultimi tempi, per esempio i due blocchi del porto a Genova. Cercheremo di andare appunto ancora nel profondo di questo rapporto tra sorveglianza, tecnologia e frontiere e guerra lungo questa lunga maratona, diciamo, di oggi in solidarietà agli imputati e le imputate del Brennero, proprio un po' per come dire, collegare i puntini e ricordare come poi appunto partendo da Israele, dal modello di Israele, quindi dalle sperimentazioni che vengono fatte lì sulla pelle appunto di palestinesi e dei palestinesi, sulle quali vengono sperimentate non solo forme di tortura, di detenzione, ma anche di sorveglianza e appunto fino ad arrivare a forme appunto che poi vengono sperimentate nelle frontiere attraverso Frontex sulle persone in viaggio e poi vengono confezionate, diciamo, perfette per essere portate nell'Occidente appunto europeo, in cui vengono poi applicate su larga scala. Quindi in qualche modo cercare di tenere tutto unito e spiegare come ogni tassello si leghi all'altro, e quindi vale la pena da un lato spiegare il senso tutto insieme, dall'altro scomporlo nei suoi piccoli tasselli affinché l'analisi possa servire anche come sguardo per degli obiettivi di lotta, no? Per mettersi in mezzo, come hai detto già tu, come appunto abbiamo provato a ripetere, mettersi in mezzo nei piccoli tasselli di ingranaggi che poi danno la forma a tutto questo.